Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. 14ª puntata. Stando appollaiato sulla finestra, avevo visto più volte andare e venire lo sguattero, un ragazzettaccio che, da quel che capii, era stato preso da poco perché sentivo il cuoco che gli diceva continuamente: «Fai così, fai colà, piglia di qui, piglia di là». Egli insegnava tutto quel che aveva a fare e dove stavano gli utensili e come dovevano essere adoperati. «Tutti i piatti sudici di ieri?» gli domandò a un certo punto il cuoco. «Dove li hai messi?»
«Lassù, su quell'asse, come mi diceste voi».
«Benone, ora rigovernali nella solita caldaia dove hai rigovernato ieri e ieri l'altro, che l'acqua deve essere calda al punto giusto. E poi risciacquali come le altre volte nell'acqua pulita».
Lo sguattero portò tutti i piatti sudici nel cortiletto e a due li fece scivolare dentro il caldaione dell'acqua calda. Poi si mise a tirarli su, a uno per volta, sciacquandoli e strusciandovi sopra l'indice della destra steso per levarvi bene l'unto. Quando ebbe tirato su l'ultimo piatto, lo sguattero esclamò, immergendo la mano nella caldaia:
«Che brodo! Si taglia col coltello!»
«Benone!» disse il cuoco, comparendo sull'uscio della cucina. «Gli è come deve essere per la minestra d'oggi!»
Lo sguattero sgranò tanto d'occhi, proprio come feci io lassù sul mio osservatorio.
«Come? La minestra d'oggi?»
«Sicuro!»
spiegò il cuoco, accostandosi al caldaione.
«Questo è il brodo per la minestra di magro alla casalinga del venerdì, che piace tanto a quelle carogne di ragazzi. Capirai, qui ci sono tutti i sapori».
«Sfido io, ci ho rigovernato i piatti di 2 giorni di seguito».
«E prima che tu venissi tu, c'erano stati rigovernati i piatti d'altri 2 giorni. Insomma, per tua regola, in questa caldaia si incomincia a rigovernarla domenica e si dura fino a giovedì, sempre nella medesima acqua. E capirai bene che quando si arriva al venerdì, l'acqua non è più acqua, ma è un brodo da leccarsi i baffi».
«Voi direte bene,
ma io i baffi non me li voglio leccare un accidente».
«Grullaccio!» ribatté il cuoco. «Ti paregli che noi si mangi di questa roba? Il personale di cucina mangia la minestra speciale che si fa per il direttore e per la direttrice».
«Ah!» fece lo sguattero, tirando un gran respiro di sollievo.
«Ora via, portami la caldaia sul fuoco, che c'è già il pane bello affettato e il soffritto è pronto. Tu impara il mestiere e mosca. Il personale di cucina, questo te l'ho già spiegato, non deve mai far parola con nessuno al mondo di quel che si fa intorno ai fornelli. Hai capito?»
E uno da una parte, uno dall'altra, afferrarono la caldaia e l'alzarono di peso. Ma allo sguattero, nel chinarsi, cadde nella caldaia il berrettaccio tutt'unto che aveva in testa. Ed egli, fermandosi, dette in una gran risata e, ritirandolo su, strizzandovelo dentro, esclamò:
«Guà, ora gli è anche più saporito di prima!»
A questo punto non ne potei più dallo schifo e dall'ira e, cavandomi la scarpa rimastami in piedi, la tirai giù con forza nella caldaia urlando:
«Porci! Allora metteteci anche questa!»
Il cuoco e lo sguattero si voltarono in su come due spiritate e mi par di vedere anche ora quei 4 occhi dilatati fissi su di me in una comica espressione di maraviglia e di sgomento. Io intanto seguitavo a lanciar loro tutti i titoli che si meritavano, finché essi, riavutisi finalmente dallo sbalordimento, si precipitarono dentro la cucina. Pochi minuti dopo, la piccola porta della mia prigione si apriva e vi entrava di profilo, che altrimenti non ci sarebbe potuta passare, la signora Geltrude, esclamando:
«Ah, disgraziato che vedo! A rischio di cader giù e sfracellarsi! In nome di Dio, Stoppani, che fate costassù?»
Risposi. Sto a vedere preparare la minestra di magro alla casalinga.
Ma che dici? Sei impazzito?
In quel momento entrò un bidello con una scala.
Appoggiatela lì e fate scendere quello sciagurato,
impose con aria drammatica la signora Geltrude.
No, non scendo,
risposi aggrappandomi alla sbarra di ferro.
Se devo rimanere in prigione, voglio starmene quassù, perché c'è più aria.
E poi si impara come si cucinano i ragazzi in collegio.
Scendi, via. Non capisci che ero venuta appunto per farti uscire dalla prigione?
Purché, si intenda, tu prometta di essere buono e obbediente, e che se no, figliuolo mio, è un affare serio.
Io guardai la direttrice, sorpreso.
Perché questa improvvisa liberazione?
Pensavo fra me. Eppure non ho rivelato i nomi dei ragazzi che fumavano nello stanzino del petrolio. Dunque, ho capito. Ora cercano di pigliarmi con le buone maniere perché non racconti ai miei compagni la scoperta della ricetta per la zuppa di magro alla casalinga. In ogni modo, non c'era più ragione che rimanessi appollaiato sulla finestra e discesi. Appena ebbi toccato terra, la signora Geltrude ordinò al bidello di portar via la scala e poi, presomi per un braccio, mi disse con tono imperioso.
Di, su, che volevi dire della minestra di magro che si fa in collegio?
Volevo dire che io non intendo di mangiarla più mai. Guardi, mi assoggetto piuttosto a mangiare quella di riso anche il venerdì, a meno che non mi dia la minestra speciale che fanno per lei e per il signor direttore.
Ma che dici? Io non ti intendo. Dimmi tutta la verità, tutta, capisci?
Allora le raccontai semplicemente tutto quello che avevo visto e sentito dal finestrino della mia prigione e con mia grande sorpresa la signora Geltrude, molto impressionata del mio racconto, esclamò:
«La cosa che dici, ragazzo mio, è molto seria. Bada bene, si tratta di far perdere il pane a due persone, al cuoco e allo sguattero. Pensaci, hai detto proprio la verità?»
L'ho detta e la sostengo.
Allora vieni a far rapporto al signor direttore.
Difatti mi condusse nell'ufficio di direzione dove, dietro a una scrivania piena di libri, stava il signor Stanislao.
Lo Stoppani,
gli disse la signora Geltrude,
ha un rapporto molto grave da fare contro il personale di cucina. Via, racconta.
E io raccontai da capo la scena alla quale avevo assistito. Passavo di sorpresa in sorpresa. Anche il direttore mi apparve indignato del racconto fatto. Chiamò il bidello e ordinò:
«Fate venire qui il cuoco e lo sguattero! Marsch!»
Poco dopo, eccoli tutti e due, e io da capo a ripetere il racconto per la terza volta. Ma la mia maraviglia giunse al colmo quando, invece di rimanere confusi, come io m'aspettavo, sotto il peso delle mie rivelazioni, essi dettero in una grande risata e il cuoco, presa la parola, disse, indirizzandosi al signor Stanislao:
«Ma mi scusi, signor direttore, ma le par possibile che si faccia tutto questo? Deve sapere che io ho per abitudine di far sempre la burletta. E ora, specialmente che ho per le mani questo sguattero, che è nuovo del mestiere, mi diverto un mondo a dargli a intendere delle cotte e delle crude.
Quello che ha raccontato il signorino è sacrosantamente vero. Soltanto, come le ho detto, si tratta di parole dette per il scherzo.
Va bene, disse il direttore. Ma il mio dovere mi impone di procedere immediatamente a un'ispezione in cucina. Precedetemi, marsch! E voi, Stoppani, attendete qui!»
E uscì impettito con passo militare. Quando ritornò poco dopo, mi disse sorridendo:
Tu hai fatto bene a riferirmi quel che avevi visto. Ma fortunatamente la cosa sta come aveva raccontato il nostro cuoco e puoi mangiare tranquillamente la tua brava scodella di minestra alla casalinga. Cerca di essere buono, va!
E mi dette un colpetto di mano su una guancia. Andai tutto contento e persuaso in mezzo ai miei compagni che giusto in quel momento uscivano di classe. Poco dopo andammo tutti a pranzo e il Barozzo, che come dissi già è di posto accanto a me, mi strinse forte la mano sotto la tovaglia e mi disse sottovoce:
«Bravo Stoppani, sei stato forte, grazie!»
Quando venne in tavola la minestra di magro alla casalinga, il mio primo movimento fu di repulsione. Ma le parole del cuoco mi avevano persuaso. E poi avevo molta fame. E poi, appena assaggiata, dovetti riconoscere che quella minestra era proprio buona e mi pareva impossibile che una cosa tanto prelibata potesse essere preparata in un modo così ripugnante. Avrei voluto raccontare al Barozzo tutta la scena che si era svolta nel cortiletto della cucina e poi nell'ufficio di direzione. Ma la signora Gertrude, che quando si mangia gira sempre intorno alla tavola, non mi levava gli occhi di dosso. E mi accorsi che mi vigilava in modo speciale proprio per vedere se mangiavo la minestra e se raccontavo l'avventura della mattina ai miei compagni di tavola. Anche dopo, durante l'ora di ricreazione, la signora Gertrude continuò la sua sorveglianza speciale, la quale non impedì che il Pezzi, il Del Ponte e il Michelozzi mi facessero una gran festa, dichiarandomi che benché io sia piccino, dopo quel fatto d'aver sostenuto la prigione piuttosto che far la spia, mi consideravano un amico grande come loro e mi avrebbero ammesso nella loro società segreta che si chiama Uno per Tutti e Tutti per Uno. La sorveglianza speciale è durata fino a ieri sera, ma a cena mi parve che il mio contegno avesse finalmente persuaso la direttrice che mi ero dimenticato di quel che avevo visto la mattina. Così potei narrare tutto per filo e per segno al Barozzo, il quale, presa la cosa molto sul serio e dopo aver pensato un poco, disse:
«Vorrei sbagliare,
ma per me l'interrogatorio del cuoco e dello sguattero è tutta una commedia.»
«Come?»
«Sicuro.
Prendiamo a considerare la faccenda dal momento in cui il cuoco, accortosi che tu avevi assistito alla preparazione della minestra di magro alla casalinga, è corso ad avvertire il direttore o la direttrice. Qual era il consiglio che dovevano seguire nel loro interesse?
Quello di rabbonirti e di cancellare dalla tua mente lo spettacolo che avevi visto. Essi, dunque, hanno detto al cuoco e allo sguattero: «Quando sarete chiamati, dite che è stata una burletta.» Ed ecco che la direttrice viene ad aprirti la prigione, finge di scandalizzarsi al tuo racconto e ti conduce dal direttore, il quale finge di fare un tremendo processo al cuoco e allo sguattero, i quali fingono di aver scherzato. E tu, persuaso di tutto questo, mangi e gusti, come al solito, la tua brava minestra di magro alla casalinga e tutto sarebbe andato bene per loro se tu non avessi raccontato la cosa al tuo amico Barozzo, che ha più esperienza di te e che riferirà la cosa alla società. Per questa faccenda, in tempo di ricreazione, faremo una adunanza e decideremo. Non mi par vero che arrivi quell'ora. Ma è già suonata la sveglia e bisogna che io mi affretti a nasconderti, giornalino mio.» radunanza della società segreta Tutti per Uno e Uno per Tutti è andata benissimo. Ci siamo riuniti tutti in un angolo del cortile. Prima di tutto c'è stato un voto di plauso per me, perché quel giorno in cui i soci si erano riuniti a fumare nello stanzino del petrolio, piuttosto che far la spia, mi ero fatto condannare in prigione. Poi un altro voto di plauso per aver scoperto l'affare della minestra di Magro. Insomma, sono stato trattato come un eroe e tutti mi hanno dimostrato una grande ammirazione. Dopo aver discusso ben bene, ci siamo trovati d'accordo su questo punto, che per accertarsi se la minestra del venerdì è fatta con la rigovernatura dei piatti serviti ai pasti degli altri giorni, bisogna, incominciando da domani, dopo mangiato, metter nel piatto qualche cosa che dia un colore all'acqua nella quale i piatti saranno rigovernati. «Ci vorrebbe dell'anilina», ha detto il Del Ponte. «Ci penso io a procurarla», ha aggiunto Carlo Pezzi. «Ne ho vista nel gabinetto di chimica». «Benissimo, domani allora principeremo la prova». E ci siamo separati, dandoci la mano. Quello che la stendeva diceva «Tutti per uno!» E l'altro, stringendo la mano, rispondeva «Uno per tutti!» Sono molto contento di essere entrato in questa società, ma ero incerto, caro giornalino mio, di scriverne nelle mie pagine, avendo giurato di non confidare il segreto a nessuno. Però ho pensato che a te potevo confidare tutto, perché mi sei fedele e poi io ti custodisco bene, chiuso a chiave nella mia valigetta. Febbraio. Si incomincia la prova. Prima di mezzogiorno, Carlo Pezzi aveva già distribuito a ciascuno di noi un involtino nel quale sono dei granellini minutissimi come quelli dell'arena. Per l'appunto oggi, essendo domenica, abbiamo avuto una pietanza in più, e cioè il pesce con la maionese. E così noi altri soci della società segreta abbiamo messo un granellino nel piatto che aveva servito per il pesce e un altro nel piatto dei muscoletti in umido. Anche questa dei muscoletti in umido è una pietanza che ritorna spesso in tavola, come la minestra di riso. E così abbiamo rimandato in cucina due granellini di anilina a testa, cioè 10 in tutto. Stasera cena poi, essendoci una pietanza di stracotto, abbiamo messo nei piatti sudici un altro granellino, sicché nella giornata sono 15 granellini che sono andati in cucina nel famoso caldaione. «Capirai», mi ha detto il Barozzo, «anche se di qui a giovedì ne mettiamo un altro solo al giorno, perché bisogna mettere i granellini soltanto nei piatti dove si è mangiato una pietanza in umido, sono altri 25 granellini, e cioè 40 in tutti, tanti quanti bastano per colorire di rosso il brodo della minestra di venerdì, ammesso che l'inchiesta del signor Stanislao sia stata, come seguito a credere, una burletta. Sicché avremo la minestra col brodo rosso? Eh no, molto probabilmente in settimana lo sguattero non si accorgerà affatto del colore che aumenterà gradatamente, giorno per giorno, e se ne avvedrà solo il cuoco il venerdì mattina, quando si disporrà a manipolare la sua famosa minestra alla casalinga. Ma allora farà un'altra minestra? Sicuro. E dovendo rimediare alla svelta, farà una minestra di riso. Ebbene, se venerdì non ci sarà la tradizionale minestra di magro alla casalinga, vorrà dire che questa era proprio fatta col brodo della rigovernatura, e allora noi insorgeremo. Che ingegno ha il Barozzo. Egli prevede tutto e sa rispondere a tutto, sempre. Ora, giornalino mio, ti rimetto a posto. Febbraio. Oggi, dopo desinare, durante una riunione della nostra società segreta, abbiamo, tra le altre cose, parlato anche della continuità di questa stomachevole minestra di riso e ci siamo tutti ritrovati d'accordo nel pensare che sarebbe davvero ora di finirla. Mario Michelozzi ha detto: «Io ho un'idea. Se mi riesce a procurarmi i mezzi per metterla in esecuzione, ve la comunicherò e domanderò l'aiuto del nostro bravo Stoppani». Per me è un piacere di sentirmi così stimato da ragazzi più grandi e di godere tutta la loro fiducia, mentre gli altri ragazzetti della mia classe non sono considerati nulla e non li guardano neppure. Però c'è un mio compagno che ha l'età mia e che si chiama Gigino Balestra, il quale è un bravo figliolo e siamo diventati amici. Questo meriterebbe di entrare nella società segreta perché mi pare fedele e sicuro. Ma prima voglio accertarmi meglio, perché mi dispiacerebbe troppo di farmi canzonare presentando un traditore. Caro giornalino, quasi mi dimenticavo. Oggi mi è venuta una lettera della mamma, la quale mi dice tante belle cose e mi ha consolato un poco nella vita di collegio, che è una vitaccia impossibile, sia per la mancanza di libertà, sia perché si mangia molto male, e più di tutto perché siamo lontani dalle nostre famiglie. E per quanto dicano di tenere le veci dei nostri genitori, il signor Stanislao e la signora Geltrude non arriveranno mai a farmi dimenticare il babbo e la mamma. 5 febbraio. Stamani, mentre attraversavo il corridoio che conduce alla scuola di disegno, Mario Michelozzi mi si è avvicinato mormorando: «Uno per tutti». «Tutti per uno. Vai nello stanzino del petrolio che è aperto. Dietro la porta troverai un bottiglione pieno di petrolio coperto con un asciugamano. Prendilo, portalo nel tuo dormitorio e nascondilo sotto il tuo letto. Maurizio Del Ponte fa la guardia. Se senti gridare "Calpurnio", lascia andare il bottiglione e scappa». Io ho eseguito l'ordine e tutto è andato benissimo.